tutti e benvenuti al nuovo episodio di The Market Movers, il podcast di UBS Asset Management Italia, che risponde in ogni episodio a tre domande relative ai trend, alle aspettative e alle notizie che muovono i mercati. Per chi volesse ascoltare un approfondimento di Market Outlook, vi do appuntamento di persona al nostro roadshow che dal 5 al 20 ottobre arriverà nelle principali città italiane. Per iscrivervi basta visitare il nostro sito o contattarci. Io sono Teresa Gioffreda e in questo episodio parlerò delle banche centrali di tutto il mondo, con un focus su chi ha già modificato la politica monetaria da inizio anno e chi crediamo lo stia per fare. Come secondo tema, vi daremo la nostra opinione sulle criptovalute, dal momento che siete in tanti a chiederci approfondimenti. E infine parlerò di cosa ci aspettiamo dalle elezioni che si terranno in Germania questa domenica, il 26 settembre. Partiamo dalla prima. Guardando alle banche centrali di tutto il mondo e in particolare a chi ha modificato la politica monetaria da inizio anno e chi pensiamo lo stia per fare. Questa settimana la Fed ha lasciato i tassi invariati, segnalando l'avvio della riduzione degli acquisti di asset a breve, probabilmente già a novembre di quest'anno, per concludere entro metà 2022, giustificandolo con una riduzione della richiesta di liquidità, poiché i consumatori americani stanno spendendo i precedenti risparmi ad un ritmo più sostenuto, ad esempio dei corrispettivi consumatori europei. Ma oggi desidero parlarvi soprattutto di quello che stanno facendo le altre banche centrali che di solito tralasciamo. Per farlo penso sia interessante ricordare che all'inizio del 2020 i paesi sviluppati stavano combattendo contro una bassa inflazione, con le banche centrali che non riuscivano a raggiungere il proprio target come conseguenza dell'invecchiamento della popolazione, di altri risparmi e delle innovazioni tecnologiche che per anni sono stati fattori strutturalmente deflattivi. Arrivando alla crisi, inattesa ed esogena, bisognava agire velocemente e le banche centrali hanno agito tempestivamente in modo aggressivo per stimolare il più possibile l'economia. La Fed, la BCE, la Banca d'Inghilterra, la Banca Centrale Svizzera e quella del Giappone non avevano molto spazio visto il livello già basso dei tassi di interesse, mentre nei paesi emergenti, che partivano da livelli molto più elevati, le banche centrali sono state in grado di tagliare i tassi in modo molto più aggressivo. Il Messico, ad esempio, ha tagliato i tassi di ben 300 punti base, partendo dal 7,25. I paesi emergenti sono quindi stati in grado di tagliare i tassi molto velocemente, in modo significativo, e sono riusciti a stimolare una ripresa economica. Ora, alcuni di questi paesi stanno già iniziando ad invertire la rotta. Guardando alle azioni di quest'anno, potremmo dividere i paesi in tre gruppi distinti. Un primo gruppo è costituito dai paesi in cui c'è stato un buon rimbalzo della crescita post-Covid e di conseguenza la tendenza delle banche centrali è diventata più restrittiva per combattere una salita dell'inflazione ma senza minare la ripresa post-Covid. Fanno parte di questo gruppo paesi come la Russia, in cui la banca centrale è stata molto attiva per cercare di moderare la salita dell'inflazione, rialzando i tassi di 250 punti base quest'anno, portandoli al 6,75. Il Messico, che ha iniziato un primo rialzo di 25 punti base in agosto, portandoli al 4,5. Ma anche il Cile, che ha rialzato i tassi di 75 punti base per portarli all'1,5, il Perù, che con un rialzo di 50 punti base li ha portati all'1%, e infine la Corea del Sud, che a fine agosto ha rialzato i tassi di 25 punti base per arrivare allo 0,75. Spostandoci in Europa, paesi come Ungheria e Repubblica Ceca hanno rialzato i tassi rispettivamente di 15 e 25 punti base, sempre per limitare la salita dell'inflazione, ma in presenza di una buona ripresa economica. Un altro gruppo è quello dove metteremo principalmente paesi come il Brasile, che è stato profondamente colpito dal Covid, con crescita debole lo scorso anno e con una ripresa modesta quest'anno, ma accompagnata da una forte salita dell'inflazione, ben al di sopra del target della banca centrale. In questo caso i movimenti dei tassi non sono accompagnati da una sana ripresa, ma è stata principalmente la salita dell'inflazione a portare alla decisione di rialzare i tassi di ben 300 125 punti base da inizio anno, arrivando al 5,25. L'inflazione attesa è superiore al 7%, superiore alla parte alta dell'intervallo obiettivo della Banca Centrale al 5,25. E poi ci sono paesi con un rischio idiosincratico come la Turchia. In base alla teoria macroeconomica, la Banca Centrale dovrebbe continuare a rialzare i tassi, poiché l'inflazione è ancora molto elevata, anche se non lo è la crescita. La valuta a questi livelli potrebbe sembrare interessante, ma il paese è molto vulnerabile. L'attuale governatore della Banca Centrale ha fatto un buon lavoro nello stabilizzare la situazione, ma proprio per questo ha ricevuto pressioni dal presidente per un taglio dei tassi che ha attuato di 100 punti base il 23 settembre. Notiamo che in Asia e in Africa abbiamo invece una situazione diversa, di inflazione non troppo elevata, che sta permettendo in generale alle banche centrali di mantenere politiche monetarie accomodanti. Diverse banche centrali hanno anche tagliato i tassi, come l'Indonesia in Asia, che ha tagliato i tassi poiché la ripresa non ha ancora generato inflazione, o il Ghana in Africa. Ricordiamo che anche in Cina l'inflazione è solo pari all'1,3% e questo permette ora alla banca centrale cinese di tornare ad una politica monetaria espansiva, dopo che le politiche di restrizione del credito implementate ad inizio anno stavano iniziando a pesare sulla crescita. Forse anche guardando a queste dinamiche, le banche centrali dei paesi sviluppati saranno a nostro avviso più caute nel rialzare i tassi. Guardando al futuro, tra i paesi che potrebbero iniziare a rialzare i tassi troviamo il Sudafrica. Non ha ancora modificato i tassi, ma il mercato sta apprezzando un paio di rialzi entro la fine dell'anno. La crescita è rimbalzata, ma l'inflazione è poco sopra il 4,5%, ovvero poco sopra la metà del range di 3-6%, obiettivo della banca centrale. Di recente sindacati e opinion leader hanno evidenziato che l'economia non è ancora salita come potrebbe post-Covid, pertanto la banca centrale potrebbe aspettare ancora, ma per evitare problemi di inflazione, a nostro avviso, dovrebbe alzare i tassi almeno una volta, se non due, entro la fine dell'anno. Ci aspettiamo anche un rialzo dei tassi in Polonia, al più tardi per inizio 2022, mentre tra i paesi sviluppati pensiamo che Norvegia e Nuova Zelanda possono essere tra i primi a rialzare i tassi. Un rialzo era già scontato dai mercati e atteso al meeting precedente, ma la diffusione del Covid del lockdown hanno portato a rimandare e dovremo a nostro avviso vederlo nella prossima riunione. A grande richiesta, concentriamoci ora sul tema delle criptovalute. Le criptovalute sono entrate nello zeitgeist con prezzi alle stelle e poi in discesa che hanno catturato la copertura mediatica e il controllo dei regolatori. Le autorità cinesi hanno introdotto dure misure anticrittografia all'inizio del 2021, rivolgendosi a minatori, banche, reti di pagamento elettronica e social media. Le autorità statunitensi stanno intensificando il controllo dei rischi crittografici e l'attività speculativa. In particolare, il Tesoro degli Stati Uniti sta esaminando i rischi individuali e sistemici derivanti dall'industria non regolamentata delle cosiddette stablecoin, strumenti il cui valore di scambio è legato ad un altro mezzo di scambio considerato stabile come un'altra valuta. E il 17 settembre Bloomberg ha riferito che le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti stanno sondando possibili insider trading e manipolazione del mercato al top exchange Binance. I timori di regole crittografiche meno permissive e di regolamentazioni più severe sono una fonte frequente di volatilità dei prezzi delle criptovalute e un elemento chiave inibitore per un'adozione più ampia. Ma la tecnologia sottostante e la sua applicazione mostrano a nostro avviso buone prospettive, come le tecnologie Distributed Ledger. Le tecnologie Distributed Ledger sono dei sistemi basati su un registro distributivo, ossia a sistemi in cui tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un database che può essere letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi. Se nei cosiddetti distributed database tutti i nodi che possiedono una copia del database possono consultarlo ma devono passare da un ente centrale per modificarne i dati, nei sistemi distributed ledger le modifiche al registro vengono regolate tramite algoritmi di consenso. Tali algoritmi permettono permettono di raggiungere il consenso tra le varie versioni del registro, nonostante se vengano aggiornate in maniera indipendente dai partecipanti alla rete. Oltre agli algoritmi di consenso per mantenere la sicurezza e l'immutabilità del registro, i distributed ledger fanno anche un ampio utilizzo della crittografia. Il settore dei servizi finanziari sembra il più maturo per il forte cambiamento che può essere guidato da questa tecnologia, in settori ai quali i pagamenti dei prestiti, collocamenti privati e finanza commerciale. Più in generale, la finanza decentralizzata potrebbe contribuire a ridurre frizioni del sistema finanziario, ampliare l'accesso a comunità in cui il sistema bancario è sottorappresentato e affrontare le disuguaglianze. I contratti intelligenti autoeseguibili potrebbero poi consentire di avere accesso a prodotti o servizi precedentemente non disponibili in settori come l'assistenza sanitaria, i servizi pubblici, i beni di consumo, di lusso e altro ancora. Quindi, come investitori, consideriamo l'esposizione diretta a criptovalute interessante solo per investitori altamente tolleranti al rischio e speculativi, e non riteniamo che debbano entrare a far parte del posizionamento strategico di portafoglio. Le criptovalute sono altamente correlate tra loro, rendendo la diversificazione impegnativa, e con la loro elevata volatilità non hanno dimostrato di essere un buon elemento di diversificazione neanche per il resto del portafoglio o per coprire rischi come quello dell'inflazione. Prendiamo invece in considerazione altri modi per posizionarci per l'adozione della tecnologia DLT appena descritta. Ad esempio, guardiamo a società produttori di chip, società di software e aziende di data center, o ancora le società di piattaforme che possono sfruttare la crescita del DLT nei loro settori, che vanno dai servizi finanziari e tecnologici alla gestione della supply chain. E infine passiamo all'ultimo argomento, molto attuale nei prossimi giorni, ossia le elezioni che si terranno in Germania questa domenica, 26 settembre. Le prime indicazioni del risultato dovrebbero essere disponibili entro domenica sera, ma in realtà probabilmente ci vorranno settimane, forse mesi, prima che i colloqui di coalizione siano completi e il nuovo governo si insedi. Dal 1991 ci sono voluti in media 61 giorni dopo le elezioni per l'insediamento di un nuovo governo, e data la probabile complessità dei negoziati potremmo avere un risultato simile a quello del 2017, quando ci sono voluti 171 giorni perché si formasse una coalizione. Pertanto, qualsiasi reazione del mercato a seguito del risultato sarà probabilmente prematura. Prevedere chi formerà il prossimo governo è ancora impossibile in questa fase. Non vi è alcun singolo partito che abbia un vantaggio convincente. Pertanto, l'unica conclusione che possiamo trarre è che per la prima volta dai primi anni del dopoguerra, il prossimo governo tedesco sarà probabilmente una coalizione a tre partiti. Perché è così difficile fare previsioni per queste elezioni? Un aspetto che ha caratterizzato questa campagna elettorale è che nessun candidato o partito è emerso come favorito tra gli elettori. Durante i sondaggi, gli elettori che hanno espresso preferenze sembravano schierarsi con l'opzione che consideravano meno peggiore piuttosto che avere forti preferenze. Stranamente, un numero molto elevato di elettori rimane indeciso, con sondaggi che indicano che questo numero potrebbe arrivare fino al 40%, un record per questa fase della campagna elettorale. L'affluenza alle urne è sempre un'altra variabile che può far oscillare il risultato, e tutte le indicazioni puntano verso una quota relativamente alta. Un'alta affluenza, un gran numero di indecisi e poco entusiasmo per i principali partiti e i loro candidati sono tutti elementi che suggeriscono che il risultato potrebbe essere diverso da quello che attualmente prevedono i sondaggi di opinione. Per capire come sarà la politica futura della Germania, ci concentriamo quindi sulle aree comuni per tutti i partiti, e qui troviamo la necessità di affrontare il cambiamento climatico. In realtà il livello di impegno e gli strumenti politici preferiti va variano da partito a partito, e dato che trovare un accordo in una possibile coalizione a tre partiti richiederà compromessi, molte delle posizioni più estreme saranno probabilmente ridimensionate. Tuttavia sembra certo che qualsiasi coalizione emerga, i prezzi del carbonio aumenteranno, così come gli investimenti verdi. Inoltre, tutte le combinazioni possibili indicano una posizione fiscale più accomodante, anche se questo aspetto potrebbe essere moderato dall'inclusione di almeno uno dei partiti di centrodestra in una delle probabili coalizioni. A nostro avviso, la regola fiscale nazionale, il freno all'indebitamento, che richiede che il deficit strutturale a livello federale non superi lo 0,35% del PIL, non tornerà prima del 2023 sotto qualsiasi coalizione, ma rimarrà, poiché l'abolizione richiederebbe una maggioranza di 2/3 in Parlamento e riteniamo improbabile che venga raggiunta. Ma riteniamo anche che gli investimenti verdi possano rappresentare un'eccezione e saranno probabilmente consentiti al di fuori del limite di indebitamento. L'eventuale portata di qualsiasi allentamento fiscale dipenderà dai negoziati degli eventuali partner della coalizione e, tenendo conto di potenziali compromessi, crediamo che si possa parlare, a seconda delle coalizioni, di un allentamento fiscale attorno all'1% del PIL, con un massimo di disavanzo all'1,5% del PIL o leggermente superiore. Per quanto riguarda le politiche nei confronti dell'UE, non c'è dubbio che qualunque governo emerga, la Germania continuerà ad essere impegnata nell'Unione. Tuttavia, un'ulteriore integrazione sarà lenta. Non ci aspettiamo di vedere una spinta verso gli eurobond o affinché lo strumento del fondo dell'UE per la ripresa diventi permanente nei prossimi anni. Un'area in cui è probabile che ci possa essere una riforma, però, è quella del patto di stabilità e di crescita. Il patto di stabilità e crescita stabilisce le linee guida per i limiti di bilancio a cui ciascun paese UE dovrebbe mirare. Le metriche chiave sono quelle solite, volte ad avere disavanzi di bilancio che non dovrebbero superare il 3% del PIL e un rapporto debito-PIL del paese che non dovrebbe essere superiore al 60%. Se un paese li supera, deve attuare misure per ritornare verso questi benchmark. Questo implicherebbe che saranno necessarie dolorose misure di austerità economica nei prossimi anni per raggiungere questi obiettivi, data l'impennata del debito derivante dalla pandemia, con paesi come Italia, Spagna e Francia che detengono oltre il 100% del PIL. E anche la Germania, al 70% circa del PIL, attualmente supera questa soglia. Dato che l'attenzione di tutti i governi dell'UE sarà rivolta verso investimenti e crescita, ci aspettiamo che queste regole siano modificate per consentire un percorso più lento di ritorno verso la normalità e potenzialmente consentire investimenti verdi di fuori del patto di stabilità e crescita. O forse addirittura rivederne i limiti. Nonostante le precedenti resistenze dal governo tedesco alle richieste di maggiore integrazione fiscale dell'UE, modifiche degli accordi esistenti, che potrebbero essere concordati l'anno prossimo, potrebbero essere sostenute dalla nuova amministrazione. In sintesi, non ci aspettiamo particolari reazioni da parte del mercato al risultato delle elezioni. Tuttavia, sotto quasi tutte le possibili coalizioni, gli investitori potrebbero accogliere con favore una politica fiscale più espansiva, orientata agli investimenti, che dovrebbe ampliare, rafforzare e allungare la ripresa economica. È probabile che il più importante sviluppo dopo le elezioni per i mercati finanziari sia una maggiore attenzione normativa, fiscale e politica per rendere la Germania più smart, più verde e più digitale, raddoppiando le priorità già stabilite dall'UE. Non ci aspettiamo che una politica fiscale più espansiva abbia un impatto sui tassi e anzi riteniamo che ci possa essere domanda per eventuali green bond che la Germania potrebbe emettere per finanziare progetti legati al cambiamento climatico. È tutto per oggi. Vi saluto per risentirci presto al prossimo episodio di The Market Movers, il podcast di UBS Asset Management.